Bene, 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 cime di cime, 18ª puntata, sempre su Radiogramma, in diretta ogni lunedì sera. L'ospite di stasera è un ospite plurale e sono le alpiniste bollenti. Ciao!
Ciao!
Bravissime, ottimo, pluralità. E niente, io comincerei, se avete voglia di spendere due parole a raccontare che cos'è questo gruppo, che cos'è questo progetto e poi vediamo un po' dove vanno le chiacchiere.
Allora, ciao a tutti, io sono Giulia,
Miri
e Mara.
Noi siamo le cofondatrici di Alpiniste Bollenti, ovvero un gruppo di persone che vorrebbe far l'amore in montagna. Così è un po' nata l'idea.
Spesso ci riesce anche bene, tra l'altro.
Almeno ci proviamo molto, in maniera molto
provocatoria.
No, allora, la nostra idea è quella di aver creato un gruppo di persone che vanno in montagna tutti assieme, in maniera un po' anti-Caina, nel senso tutti assieme, con calma, scherzando, senza quello che
senza
le chiamiamo...
Senza ansia, senza competizione.
Cazzodurismo.
Come si dice nel nostro gergo tecnico arrampicatorio.
Esatto, senza cazzodurismo, e usiamo il femminile per tutti, per cui anche i maschietti che vengono con noi sono comunque delle alpiniste bollenti, in maniera un po' provocatoria, perché appunto per togliere un po' questo macismo dell'alpinismo imperante, diventiamo tutte alpiniste.
Diciamo che l'obiettivo è quello di creare un po' una community, vorremmo diventare associazione, per adesso siamo solo una sedicente associazione, nonché seducente associazione, il cui obiettivo quindi è quello di promuovere lo sport in montagna, ma non solo, quindi senza puntare sull'agonismo, ma puntando all'inclusività e all'accessibilità. E lo facciamo per metterci in giro.
È un modo molto complicato per dire che ci piace andare a fare le gite e mangiare dopo.
Esatto.
Esatto, puntiamo alla birra quanto al grado, questa è l'idea di base.
In un ambiente, tra l'altro, dove i doppi sensi sono proprio alla portata quotidiana, le falese ci forniscono un sacco di suggerimenti e...
Ma se volete vi raccontiamo come è nata davvero questa cosa.
Ci cioè, raccontiamo.
Forse c'è un po' di censura su come è nata, non so se...
No, non c'è.
Possiamo, non ci censuriamo. Questa cosa è nata ormai tantissimi anni fa, sarà stato tipo il 2013.
Siamo diventate vecchie nel frattempo.
Non lo so, è successo una vita fa. Eravamo in montagna, per la storia sempre esilarante, e Giulia doveva recuperare l'acqua dal Camelback.
Avevamo appena iniziato la nostra attività montagnina, io non avevo mai visto una Camelback in vita.
Io non avevo mai visto una falesia.
Esatto.
Abbiamo sto tubo della cannuccia di questa cosa che da cui Giulia deve recuperare l'acqua, eravamo a Chambéry, faceva un caldo pazzesco, mi diceva, Mara, ma l'acqua ma non viene? E a quel punto le ho detto questa frase, te l'ho detto io?
Tu l'hai detto a me?
Sì, l'ho detto io, le ho detto questa frase famosa,
diciamo.
Le ho detto,
Mara, ma non viene niente.
Io le ho detto, Giulia, mordi e succhia. E da poi in poi è nato
Alpiniste Bollenti.
E ha funzionato?
E ha funzionato.
No, ha funzionato.
Morso e succhia ed è venuto. E quindi...
Con mordi e succhia viene sempre.
Esatto.
Era la fase in cui Jackal facevano i video su Gay Ingenui, che era una specie di mega tormentone.
E quindi ne avevamo creato...
Alpiniste Bollenti.
E questo è come è nato. E poi da lì abbiamo continuato a scherzarci sopra per un sacco di
anni. Fino a quando Muri, che è l'unica dotata di un minimo di spirito di iniziativa, ha deciso, ragazzi, facciamo la squadra sedicente e seducente di Alpiniste Bollenti. E così è
La creatività e la messa in produzione della cosa è venuta fuori quando il lockdown ci ha chiuso in casa. Quindi non potevamo più scalare fuori, abbiamo iniziato a cazzeggiare in casa e ci siamo messi
un
pomeriggio a tirare giù le idee, innanzitutto per un logo, poi l'idea di fare delle magliette, poi abbiamo iniziato con delle challenge per coinvolgere un po' di persone. E la cosa divertente è che le due è arrivata in maniera spontanea. Un po' siamo persone straordinarie, abbiamo già un sacco di amici a cui piace venire a scalare con noi. E dall'altra questo mood non troppo appunto improntato a fare i tiri duri, ma a cercare di divertirsi, piace, perché non tutti si sentono inclusi in uno sport di nicchia dove spesso è è proprio solo la prestazione fisica quella che ti fa emergere, ma nel nostro caso è tutto il contrario, è la...
E stare insieme, cioè andare in montagna, farlo insieme, farlo in modo sereno, farlo divertendosi.
Esatto. E chiaramente abbiamo iniziato ad abbinare alla nostra community, chiamiamola così, anche una serie di iniziative che non sono solo volte allo sport puro, ma è quello proprio anche di promuovere tematiche su l'identità di genere, sull'inclusione di genere, tematiche su, per la promozione di una sana educazione sessuale che va di pari passo con
una pari educazione,
con una pari educazione alpinistica e alla sessualità. E abbiamo messo queste cose un po' insieme in quello che è stato il nostro primo grande evento.
Perché abbiamo, cioè, uno dei tormentoni che abbiamo questo da anni è la faccenda della fessura bagnata.
Anche lì, breve storia triste. Mara, non riesco a togliermi di testa quella fessura.
No, raccontala bene, era il corso del CAI e c'era questo sei a più esponente di fessura e Giulia cadeva, ragazzi, io sono passata.
Il primo grande volo della vita l'ho fatto sul sei a più di fessura bagnata.
E io invece sono passata, questa è la cosa che mi bruciava.
No, aspettate, Mara è passata perché avevi uno slungo che hai munto e questo va sempre sottolineato, io non ce l'avevo lo slungo.
Vabbè, e comunque Giulia, tipo una settimana dopo questa faccenda della fessura, in macchina da niente si gira e mi dice: non riesco a togliermi di testa quella fessura, era tutta bagnata. E poi abbiamo continuato a fare, cioè un po' tutti credo che parlino della fessura bagnata in montagna, però sta roba proprio...
Perché diventa proprio una challenge per tutti.
Poi c'è anche la fessura da contestare, esatto. Cioè, prendi quel monodito, ma non ci entra, è tutto bagnato. E quindi
una cosa alimenta l'altra, facilmente proprio.
E quindi abbiamo fatto il come che l'abbiamo chiamato?
Il gran raduno della fessura bagnata.
Il primo festival della fessura bagnata.
Com'è andata?
Che è nato come poi di fatto un incontro di un gruppo di amici, e nonostante ci aspettassimo dei numeri esigui, in realtà...
Io avevo calcolato, ma io forse sono pessimista, ma io pensavo che sarebbe stata una
festa di compleanno,
una sorta di grigliata con amici un po' allargati. E invece il risultato è che siamo stati un centinaio di persone con la voce che si è diffusa in valle, per cui salivano dai paesini attorno perché avevano visto da qualche parte festival.
La premessa è che l'abbiamo fatto nell'unico posto in cui si può fare una vera festa, la fessura bagnata in Piemonte, che è la Valle Orco.
Ai piedi della Kosterlitz.
Ai piedi della Kosterlitz.
Esatto. E quindi abbiamo organizzato un weekend improntato non tanto sull'arrampicata, ma quanto proprio sulla festa.
No,
la tematica di arrampicata per tutti.
Chi voleva andare a scalare sul duro, andate a scalare sul duro. Esatto. Noi abbiamo portato i principianti a provare, c'è chi è andato a camminare, che ha fatto il bagno nudo nel torrente.
Ad esempio. Tra l'altro nell'unico spot di quel weekend dove non è venuto giù un diluvio torrenziale, quindi ci siamo sentite anche graziate dall'universo che ci ha voluto concedere questo...
Il dio della roccia ci ha premiato regalandoci un weekend di sole.
Esatto.
No, comunque è andata alla grande, nel senso che noi non ci aspettavamo davvero poco più di quello che succede se invitiamo tutti i nostri amici, invece la cosa assurda è stata che hanno iniziato a scriverci delle persone che noi non eravamo più in grado di capire da dove ci eravamo trovati.
Tutto questo ancora senza social, perché noi ai tempi...
Sì, senza avere un gruppo chiuso.
Animo un po' boomer in cui siamo, e non è che avessimo fatto chissà che promozione social. No. Più che altro non sapevamo proprio usare.
No, cioè siamo delle vecchie che non usano i social neanche per i propri
diritti. Abbiamo migliorato però, stiamo migliorando.
Tutti. Noi abbiamo delle pagine Instagram senza le foto. Sì, è proprio una cosa che noi non sappiamo fare, che non ci interessa e che abbiamo iniziato a fare.
Comunque, diciamo che tra quelli che ci hanno invitato e ci hanno fatto capire l'importanza dell'utilizzo dei social, soprattutto della pagina Instagram, sono stati degli ospiti che abbiamo avuto durante il festival, che rappresentavano un po' il momento culturale extra arrampicatore del momento, che è stato un momento dedicato al racconto, alla spiegazione dell'utilizzo dei sex toys da parte dei nostri ormai grandi amici dei Sex and Rose. E quindi a valle dei classici momenti arrampicata, festa, grigliata, c'è stato questo momento in cui loro hanno presentato il loro libro. E quindi abbiamo da lì iniziato ad abbinare, come dicevamo prima, alle tematiche dello sport, dell'alpinismo, della montagna, una vera e propria educazione sessuale.
Okay. Sì, diciamo che il successo del festival è quello che ci ha spinto un po' a dire d'accordo, forse l'idea funziona.
Non lo fa nessuno.
Però. Non lo fa nessuno, cerchiamo di rendercela un po' più... prenderla un po' più seriamente, in maniera un po' meno sedicente.
Continuiamo a prenderci in giro, però promuoviamo tematiche che poi di fatto sono anche serie. E abbinato a questo stiamo promuovendo sui social, se ci seguite, anche il climate change. Ovviamente noi siamo persone di spiriti bollenti che alziamo di molto il grado in montagna. È importante sottolineare climatico. Che il riscaldamento globale non è dovuto solo alla nostra presenza, ma anche a tanti altri fattori, quindi puntiamo l'attenzione su temi globali facendolo in maniera alternativa.
Beh, scusa, no, grazie, è una presentazione ricca e...
Noi parliamo tanto. Noi potremmo andare avanti.
Se noi
interrompeteci,
che noi parliamo.
Questa è la vostra puntata, è giusto che parliate soprattutto. Sembrava interessante, avrei fatto una domanda, ma in parte l'avete già detto, che diciamo uno degli eventi centrali del festival è stata la presentazione di questo libro, no? Che il festival comunque è legato all'arrampicata, legato all'ambiente outdoor, come va di moda parlare adesso, no? In uno dei luoghi simboli della storia dell'arrampicata su roccia in Italia, nulla di fatto abbia a che vedere con invece quel mondo lì, come se all'interno di quel contesto ci fosse comunque la voglia e l'intraprendenza e anche un po' la provocazione, se vogliamo, di andare a parlare di un'altra roba, no? E questa cosa qua a noi è sembrata molto interessante, perché comunque riesce a tenere insieme due mondi che sono apparentemente distantissimi, ma pone al centro delle questioni tutta una serie di robe che non hanno non sono strettamente legate al mondo dell'arrampicata. La domanda, e voi ve l'avete già raccontato, volevo chiedervi: vedete una disponibilità rispetto alla vostra città, rispetto alla vostra rete, alle persone che conoscete così, su questi temi, su, come dire, smitizzare in qualche maniera quell'ambiente lì, quel luogo lì? Cioè, c'è bisogno di questa cosa qua? Perché è evidente che il passaggio che avete fatto sul cazzurismo e sul grado, no, sulla performance, è una roba che chi va in montagna in qualche modo intercetta, respira, la performa anche, nostro malgrado, molte volte. Però mi sembra interessante che in questa fase storica si ponga la questione sotto un altro punto di vista, no?
Allora, io inizio a risponderti e poi ti risponderemo in modo corale, un po' casuale, perché abbiamo una marea di stimoli. Allora, l'ambiente è super fertile, c'è una mega voglia di parlare di sesso in tutti i suoi punti di vista, e inizio raccontandoti un episodio che ci è capitato qualche mese fa in palestra. Poi abbiamo tutta una programmazione di eventi che poi vi raccontiamo, ma uno di questi eventi che causa Covid continuiamo a rimandare è un evento legato alla proiezione. Vuole che racconti prima quello?
Sì, raccontiamo prima quello che abbiamo fatto. Prima quello.
Abbiamo fatto questa proiezione in cui ci siamo viste un documentario fatto da Patagonia, e tra l'altro, in caso interessasse qualcuno, si trova su YouTube, è in chiaro. È un documentario che si chiama They, Them, ed è la storia di questa persona che si chiama Lorsa Buran, è statunitense, ed è una persona non binaria. E tra l'altro è una cosa che io noto ogni volta che ne parlo, e che mi faticosissimo raccontare questa cosa, perché non so mai se dire lui, lei, non è né lui né lei. E in italiano io un modo per dire né lui né lei non lo trovo.
In inglese usano they, plurale, che è neutro.
Sì, per me questa roba è difficilissima, però
persona.
Noi diciamo, cerchiamo di dire persona. Questa persona che scala durissimo, e ci siamo sparati questo documentario, tra l'altro bello.
No. Bellissimo, cioè, consigliatissimo.
Fatto bene. E c'era un sacco di gente, un sacco di gente felice di vedere questa cosa aperta a parlarne.
No, ma a dirti questo, io credo che se Patagonia ha investito per questo lavoro, questo documentario, che è un lavoro tutto strutturato, costato penso un tot di soldi, non è?
Sì, ma nelle
belle. E vuol dire che l'interesse verso l'argomento c'è. Cioè, come l'ha riscontrato loro, l'abbiamo riscontrata anche noi, perché alla fine, anche quando c'è stata la presentazione dei Sex and Rose al nostro evento, la gente non è scappata, si è fermata, è interessata, ha fatto domande.
Cioè, secondo me ci sono due questioni diverse, nel senso che da un lato c'è la faccenda omosessualità o orientamento di genere, nel senso che cioè, affrontiamo una fase storica in cui iniziare a parlare dell'omosessualità e, tutto quello che ci gravita intorno è una cosa che sta, tra virgolette, andando di moda, e noi siamo felici che vada di moda. E poi secondo me c'è anche l'altro discorso legato invece ai sex toys, che è una roba diversa, cioè siamo figli di una generazione che parla del sesso poco volentieri, soprattutto le donne, cioè è molto raro trovare, no, molto raro ormai no, però è difficile che siano le donne a parlare in modo molto aperto del sesso, del piacere, di tutte queste robe qua. E quindi secondo me ci sono due robe che vanno di pari passo. Uno è l'attenzione alle tematiche legate a omosessualità dintorni, l'altro è in generale parliamo di sesso.
E quindi accogliamo tutta la sfera della sessualità e dell'orientamento sessuale, quindi tutto quello che piace oggigiorno, abbinato a tematiche di identità di genere.
Sì.
Sì,
che sono due robe.
E ovviamente, proprio raccontando di questa proiezione, uno dei primi posti dove abbiamo trovato riscontro e ha accolto la nostra iniziativa è proprio il B-Side, che è dove noi abbiamo poi proiettato. Quindi è la nostra palestra di riferimento Boulder qua a Torino, quindi un posto dove già ci trovavamo a scalare, da un posto molto sociale. Quando noi abbiamo proposto l'iniziativa sono stati super felici di venirci incontro, accoglierci sia al B-Side che poi il bar collegato dove poi abbiamo fatto la proiezione. E quindi ci siamo resi conto che anche proprio la stessa Torino città ci accoglieva. E un altro evento dove abbiamo avuto questo riscontro è stata poi la nostra festa di fine anno, diciamo la festa di Natale, dove anche quella svolta in un periodo non banale, giusto per questo periodo che stiamo vivendo. E abbiamo trovato una super accoglienza dal magazzino sul Po, ex locale, l'ex Gianca 2, quindi di un valore storico per i nostri anni passati, ma proprio per Torino stesso molto grande per noi. E in questo locale, che è un circolo arci, dove tra l'altro sono molto sensibili a quelle che sono le tematiche su identità di genere, quando noi abbiamo raccontato chi eravamo, cosa volevamo fare, ci hanno accolto a braccia aperte, quindi questo è stato molto bello, e si sono resi disponibili anche a eventualmente accogliere tutta una serie di eventi futuri che ci piacerebbe
Covid permettendo.
Tra questi, se vogliamo fare qualche spoiler qua là, diciamo una giornata anche lì di montagna, una gita di scalpinismo ci ha sollevato un po' la sensibilità sulla questione della sicurezza in montagna. E quindi da lì ci siamo detti, dovremmo promuovere.
No, diciamo la verità su questa gita: è stata una gita in cui Muccia ha guardato me terrorizzata perché le facevo le domande sulle valanghe, da cui ha capito chiaramente stavo andando a caso fidandomi delle persone con cui ero. Quindi Muccia è uno sci alpinista,
diciamo così, navigata da qualche anno più di sci alpinismo, ha detto qua non c'è nessuno
terrorizzata
che conosce le minime basi della sicurezza in montagna su terreni nevati, quindi su questione valanghe, tutto quello che kit sicurezza selciata. Allora ho detto allora promuoviamo noi una serata nell'ottica di sensibilizzare le persone, perché poi quello che cerchiamo di fare è quello di sensibilizzare persone su più ambiti, in cui promuoveremo appunto la sicurezza parlando di kit sicurezza e guida all'uso dell'ARVA, apparecchi di ricerca vagine appagate. E questa sarà un'altra occasione per paralizzare, diciamo, due tematiche, che una è quella vera della sicurezza in montagna, quindi l'uso di pala, ARVA e sonda, ormai indispensabili per qualunque scalpinista e non solo, abbinato a quelli che sono gli apparecchi di ricerca di vagine appagate e quindi di nuovo i sex toys. Perché poi tutto si traduce nella ricerca del piacere, chi la trova in falesia, chi la trova in montagna, chi la trova tra le lenzuola. Ed è bene in tutto questo avere a mente qual è l'approccio sicuro per una buona ricerca del piacere.
A cui, se tutto va bene, seguirà la prova pratica, che è la gita con la zoccola.
Con lo zoccolo di neve. Sì. Noi scalpinisti sappiamo bene l'effetto dello zoccolo di neve che avviene sotto le pelli di foca,
ti accompagna per tutta la gita,
non scendere né salire.
Esatto, sarà un'altra occasione per prenderci un po' in giro e quindi magari sfruttando anche il periodo di carnevale andremo a premiare il trasvestimento più bello, quindi vedremo chi sarà lo zoccolo di neve più bello che verrà in gita con noi.
Chi scioglierà la neve maggiormente, sì, con il bollore.
Abbiamo questa tendenza a non premiare il più forte ma a premiare il più sexy su dei parametri completamente arbitrari che decidiamo noi.
Diciamo che le alpiniste bollenti non puntano mai alla velocità, ma puntano alla creatività, alla fantasia, in qualsiasi prestazione.
In qualsiasi prestazione.
E questo, diciamo, per quanto riguarda le gite invernali, quindi anche delle sciarpiniste bollenti. E abbiamo altre idee, proprio in quest'ottica di abbinare tematiche di montagna e non solo a quelle della sessualità, che è quello, un altro evento che ci piacerebbe fare un po' più avanti, dedicato, così intitolato, paranchi alternativi e sospensioni d'alta quota. E in questo caso il tema centrale sarà il tema del consenso, ovvero la sicurezza e il consenso che si deve avere in cordata doppia o tripla quando si va in montagna, con tutto quello che è la ricattura, i nodi appoggiati, abbinato al tema del BDSM, del bondage, del shibari, del kimbaku, tema che a noi è tuttora sconosciuto ma che abbiamo scoperto di avere un elemento tra le nostre file, un altro promotore delle alpiniste bollenti, che ci ha dato due dritte su quello che è anche il referente per quanto riguarda la risulatura delle scarpette d'arrampicata sul territorio torinese, quindi adesso senza spoiler.
Vabbè, ma io aggiungo che anche questo evento, come tutti gli altri, nasce da un'esigenza reale di sicurezza, cioè è un'altra di quelle situazioni in cui abbiamo fatto la cazzata in gita, cioè siamo andate in gita, abbiamo portato a fare una via lunga delle persone che, sempre l'impegno di fare una via lunga con delle persone che erano al limite del principiante, e abbiamo fatto questo errore madornale, ci siamo preso una responsabilità che non ci saremmo dovute prendere e abbiamo passato, credo, un'ora abbondante in parete, appese con una delle nostre compagne che era caduta giù su un traverso e non riuscivamo a farla risalire. E lì c'è bestemmioni tremendi, tutte quelle lezioni passate a studiare i paranchi senza averne mai messo in pratica uno davvero. Se ricordate di quanto sarebbe fondamentale esercitare
il paranchi. Per chi si trova in quelle situazioni da non conoscente, il piacere decade totalmente, diventa un momento di stress. In tutti e due i sensi. Quindi nell'ottica di mantenere il piacere in quello che facciamo, nell'ottica di capirne le modalità operative che avvengono con sicurezza e promuovendo ovviamente il consenso in questo, in cordata doppia o tripla. È importante.
Quindi paranchi e paranchi alternativi.
Paranchi e paranchi alternative. E sospensioni d'alta quota anche
per sospensioni d'alta quota.
E io solamente vi aggiungo una cosa che mi sono detta io nel momento in cui non c'eravate con la persona che organizzerà questa cosa.
Non ce l'ho detto.
È un signore.
Una persona.
E questa persona che ci aiuterà a organizzare l'evento, che segue di più la parte più sfacciatamente sessuale, cioè quello che riguarda il bondage, tutto quel mondo che ci sta dietro, di cui io non ho imparato il nome, lo shishi.
Kimbaku o shibari, che sostanzialmente è il bondage giapponese. Ora, noi non sappiamo ancora niente di tutto questo perché facciamo la serata apposta.
Lui sa tutto, no. Lui è un signore cinquantacinquenne, che era felicissimo che noi gli chiedessimo di fare questa cosa, e lui mi ha fatto questa confessione, ma poi non c'eravate davvero, eravamo al B-side sul materassone, mi ha fatto questa confessione in cui diceva che era felice di trovare un posto in cui poteva parlare di questa cosa senza passare per, è una perversione, senza passare per, è una roba strana. Era felice che ci fosse una normalizzazione di questo tema, cioè era proprio estasiato che lo prendessimo sul serio, che non lo trattassimo da,
esatto, diciamo, da strana. Che facendo due cenni con i didatti di quello che è BDSM, ci hanno spiegato che non si tratta di una pratica, diciamo, di sottomissione o ha preso atto tutta una serie di stereotipi, ma è proprio basata su una ricerca del piacere in maniera un po' alternativa, quindi dove le catture fatte in un certo modo e fatte tra le parti con consenso portano ad avere un piacere sessuale a tutti gli effetti. Quindi se ci seguite magari scoprirete anche voi delle legature particolari.
Perché, su questo, sull'interesse, sul perché legare due temi. Dai, chi di noi, chi non scala e si è posto il problema di come fare a farlo in parete. Cioè, se vi dite no, non me lo sono mai chiesto, mentite palesemente, perché è una domanda,
cioè,
che
io non ho mai pensato di sfruttare la corda che viene giù da uno strapiombo completamente del vuoto,
no, ma sfruttare la parete. Io non ci credo che nessuno si è mai posto il problema.
Ma io pensavo più in fase palesia, però
va bene, grazie. Allora, sul piacere ci ascoltiamo un pezzo che tocca 24/7 dei Sic Tamburo e poi ci risentiamo dopo.
Tocca, tocca, toccati le mani e le ginocchia. Tocca, toccati all'interno delle cosce. Tocca, toccati la sera e la mattina. Tocca, toccati, toccati, tocca, tocca, toccati durante la partita. Tocca, toccati la punta delle dita. Tocca, toccati davanti alle tue amiche. Tocca, toccatevi la gola con le lingue. Tocca e cerca.
Bentornati e continuiamo a chiacchierare con le alpiniste bollenti. E ora il brano mi ha fatto un attimo perdere il filo. Miche, avevi una domanda tu?
Io, vabbè, sì. Oddio, la questione è un po' questa. Io da noioso quale sono mi ripeto sempre, ovvero... in quello che raccontate c'è qualcosa che mi colpisce molto, ovvero l'andare un po' a coprire quell'aspetto culturale che sta intorno comunque all'attività sportiva, che in questo momento mi sembra non ci sia nessuna, almeno sul territorio che conosco, il territorio ligure, non esiste nessuna realtà, nessuna associazione, nessuna lega, federazione che tenta di dare una, come dire, ampliare un pochino di più l'idea di sport al di là del puro confine legato alla performance, legato all'attività sportiva in sé. E invece quello che raccontate è molto bello, perché mi sembra che attraverso l'attività sportiva si presenta anche poi una visione del mondo che spazia appunto dalla sessualità a tutto quello che ci volete mettere dentro voi. Ed è qualcosa che appunto lo trovo raro e penso sia molto bello che stiate raccogliendo così tanto interesse, così tanto seguito dal mondo dell'arrampicata, che ho sempre un po' paura che sia invece cieco e troppo fissato con la prestazione.
E cioè, è chiaro che se Alpiniste Bollenti funziona e continua a funzionare perché hai ragione, cioè c'è un buco, chiamiamolo, nel mercato. Cioè, da un lato ci sono i corsi in cui ti insegnano a fare le cose ed è sacrosanto che ci siano. Io sono felicissima di aver fatto un corso che mi ha reso una maniaca su un tot di cose nelle soste. Però quel mondo lì allo stesso tempo non è aperto a tutto il resto. Cioè, è vero che vai, impari, mangi, fai la gita, però è vero che quell'ambiente lì risente tantissimo della necessità, della performatività, di fare costantemente la prestazione, di avere costantemente il cazzo duro. Noi sicuramente ci piazziamo un pochino nel mezzo. Cos'altro su questo? A proposito di territorio ligure, così andiamo avanti con il nostro self-branding. Perché siamo... No, cioè, a proposito di territorio ligure, avremo a breve, non appena sarà possibile, il festival, il raduno del buchetto stretto. Comunque sappiatelo, in caso fosse
a finale.
Se posso vi informo che c'è una via, tra l'altro fatta un po' a fessura, anche molto bella, che si chiama Arsura Vaginale, ed è un 6 a più anche qui.
Sì, l'abbiamo anche credo, vaginale.
Ma infatti è proprio il nostro.
È proprio il nostro, proprio il nostro. Poi c'è la promozione del calcare finalese, proprio quello a buchetti.
Che... No, invece, tornando sulla questione del sesso, aggiungo solo una cosa a quello che ha detto Mara, ed è che effettivamente si parla tanto di sport legato ad altri temi, ma sport e sessualità è una cosa che secondo me mancava un po'.
Sul territorio no.
Territorio che cercare di unire questo argomento quasi tabù allo sport è una cosa che secondo me si fa molto molto poco, e invece...
Sì, cioè, alla fine noi la prendiamo proprio come se fossero le due facce dello stare bene. Cioè,
della
sta
ricerca
cosa...
del piacere.
Sì, ma cioè, sta cosa dell'andare in montagna, come ormai penso che sia proprio chiaro, non lo facciamo per fare la prestazione, non lo facciamo per fare il grado, è il modo in cui abbiamo scelto di occupare tutto il nostro tempo libero. Cioè, è un modo di occupare il tempo libero che ci fa stare bene, che ci dà soddisfazione, che ci rilassa.
E che fa bruciare un sacco di calorie.
Fa bruciare come stesso.
E quindi c'è... Viva l'attività
aerobica. No, cioè, va di pari passo che... Cioè, ma secondo me è anche tanto una questione generazionale, nel senso che rispetto tipo alla generazione dei nostri genitori, rispetto ai miei datori di lavoro, diventando proprio una cosa specifica. Cioè, io ho l'impressione che siamo una generazione che ha proprio... una grande cura della propria sanità mentale. Cioè, parliamo molto più volentieri di cosa ci fa stare bene, cosa ci fa stare male, e dice, io ho l'impressione che viviamo la montagna in modo super terapeutico da questo punto di vista.
Temi che sono sempre stati un po' tabù.
Sì, parlare di andare dallo psicologo, parlare dalla psicologa. Non dobbiamo fermare il tavolo. Cioè, siamo proprio molto aperti a parlare di cose che ci creano sofferenza, che è una cosa che i nostri genitori non facevano, che è una cosa che i miei datori di lavoro non fanno nello specifico, soltanto quello. E questa cosa va di pari passo con lo sbloccare tutto quello che riguarda la sessualità, che è l'altra roba di cui non...
E a proposito di tabù, le nostre eventi futuri mi piacerebbe promuovere, abbiamo il branding di nuovo. Abbiamo altri temi che ci stanno a cuore, che sono proprio quelli che sono alcuni tabù nello sport come nel sesso. E da un lato il tema delle mestruazioni e come si utilizzano tutta una serie di strumenti, quali la muca, ovvero le coperte mestruali, nello sport ovviamente, soprattutto nello sport d'alpinismo che facciamo. È un tema in realtà di cui si sente poco, ma che ecco, in questo caso va dallo sport amatoriale fino allo sport olimpionico. Pochissimi parlano di questo tema qua, ma è molto, molto importante per quello che è tutta la sfera femminile, in questo caso, abbinato a quello che è la prestazione e l'ansia della prestazione. E anche qua, tema centrale in entrambi i campi.
Io faccio la disturbatrice, cioè questo è il tipo di cosa su cui a volte ci scontriamo tra di noi in modo positivo.
Sì, perché cioè... è un tema su cui ci siamo trovate a discutere nella pratica in falesia, in cordata, in appese a delle cose, dire ma come facciamo qua che sono senza assorbenti oppure... E l'utilizzo della coppetta mestruale è qualcosa che ci piacerebbe, di cui ci piacerebbe discutere ad ampio spettro.
A qualcuno di noi che cioè,
non ha musso.
Raccontiamola tutta. Cioè, è una roba di quelle super tabù. Vai Giulia,
di la tua.
Coppetta mestruale.
Non sulla coppetta mestruale, però io dico solo che se parliamo di coppette mestruali dovremmo anche parlare, che ne so, di scroto in brago.
Ma infatti l'antidepressione
scroto in brago è un argomento che
altrettanto... interessante.
Esatto. Comunque anche quando
le costrizioni da via lunga.
E anche quella è una roba che nasce da un episodio che ci è successo. Cioè eravamo lì in palestra, ci stavamo allenando e una ragazza nostra amica dal nulla si gira e ci chiede: ma voi usate la coppetta mestruale?
E inizia, come la usate?
Inizia questa conversazione che è durata tipo mezz'ora, da cui abbiamo capito che anche se sembra una roba banale, perché è una roba di silicone che serve a tappare quando hai le mestruazioni, in realtà ci sono un sacco di domande, un sacco di dubbi, un sacco di conoscenze da condividere su come si mette, come si toglie, come la pulisci quando sei in montagna, perché... E tra l'altro questo si aggancia anche a un'altra cosa, in realtà così a caso. No, perché questa ragazza con cui abbiamo fatto questo discorso sulla coppetta mestruale, giusto per saltare di palo in frasca, è una persona con cui in realtà abbiamo parlato anche tantissimo di un'altra cosa che prima o poi ci piacerebbe affrontare, ma non abbiamo ancora inquadrato bene, che è l'annosa questione dell'abbigliamento sportivo femminile. Perché se siete maschi forse non avete mai pensato a questa cosa, ma i vestiti per le donne in generale hanno dei problemi, tipo i nostri stupidissimi jeans non hanno le tasche, tu vorresti metterti una cosa in tasca, un portafoglio, invece no, hanno ste robette ridicole, minuscole, in cui a malapena riesci a infilare la mano.
Diciamo che io credo che lo stilista sia la forma più alta di maschilismo, perché ecco, noi non abbiamo diritto ad avere delle tasche capienti e soprattutto siamo obbligate a infilarci dei bellissimi piumini ciancrati che appena vai in lockdown e mangi un po' di più magicamente non ti entrano più, no, perché non possiamo avere delle cose comode, pratiche, no, che puoi metterci sotto i pile le cose, sotto il piumino, no, deve essere ciancrato per non vedere il ditino.
Esatto. E poi cioè, è chiaro che per un maschio che non si è mai posto il problema sembra un mondo tutto nuovo, però vi giuriamo, i vestiti da femmina per la montagna non sono fatti pensando all'uso che ne faremo, cioè non sono fatti come se anche noi andassimo a ficcarci nelle fessure, a strusciare i gomiti e come se volessimo stare comode,
fare cose
calde, sono fatti per essere sexy anche quando stai scalando. E quindi abbiamo questi pantaloni che rendono impossibile aprire le gambe a vita bassa, cioè fanno i pantaloni a vita bassa, capisci? Noi dobbiamo poter aprire le gambe, rivendichiamo il diritto di aprire le gambe sempre
per la gestualità del movimento,
e questi cazzo di pantaloni non te lo permettono. Una vita bassa, ti esce il culo o mostri il pelo pubblico, ma non c'è una via di scampo a questa cosa. E poi sono stretti.
Poi
non ci sono le tasche.
Diritto alle tasche.
E poi un'altra roba di cui parliamo sempre con questa ragazza che ci ha chiesto la coppetta sono questi maledetti cataloghi dell'abbigliamento femminile in montagna, perché tu guardi i cataloghi maschili, sono boh, gente che fa alpinismo, se guardi i cataloghi femminili praticamente è gente che queste femmine in pose improbabili in cui fanno tutto fuorché dello sport.
Ma poi c'è anche il problema delle scarpe, perché io vi sfido a trovare degli scarponi ramponabili ad aggancio rapido numero 36, no? Perché girate per negozi del centro di Torino e vi sfido a trovarne un paio, che è veramente un'impresa arte. O dei guanti XS, no? Okay, sì, non esistono, non li fanno.
Cioè, questa è una, cioè, noi ci scherziamo molto, ma è una roba super seria, cioè...
Un problema.
E poi abbiamo un'amica che lavora in una famosa azienda che produce vestiti da montagna, che ci ha rivelato l'arcano, cioè la persona che disegna i reggiseni femminili, che è un'altra faccenda molto seria, è un maschio. Cioè, questo maschio che disegna i reggiseni e poi chiede, andranno bene? Invece questi reggiseni femminili sono fatti senza... Perché è proprio una roba che ci scalda questa. Sono fatti senza ipotizzare che a forza di scalare in strapiombo prima o poi ci vengono le spalle e quei muscoli qua sotto, no? E quindi ci troviamo a scalare con queste cose che ci stringono, ci manca un pochino il fiato.
C'è il deltoide che...
Il deltoide che esplode, però dobbiamo tenere questa cosa che ti costringe. Cioè, è l'inferno. È proprio l'inferno. Infatti, se tra gli ascoltatori avete degli imprenditori che vogliono fare una linea di abbigliamento
per le alpiniste bollenti,
per le alpiniste bollenti, noi ci
promuoviamo un sacco di abbiamo un sacco di consigli.
Anzi, vabbè, cerchiamo degli sponsor.
Lanciamo questa call degli ascoltatori e di ascoltatrici di Cime di Cime. No, io volevo tornare un secondo al discorso di prima sulla questione generazionale della montagna come terapia, no? Sul fatto che a partire da noi stessi, da noi stesse, ci rendiamo conto che andare in montagna e praticare l'alpinismo, l'arrampicata, diciamo, l'attività in montagna ci faccia bene, ci faccia bene, e lo facciamo ogni volta che possiamo. Io sono assolutamente d'accordo. Vivo questa cosa qua al di là della performance, come dicevate voi, nel senso che preferisco fare una gita magari più facile, però con una persona a cui voglio bene, piuttosto che legarmi con una persona che conosco meno per provare a fare la cima invece più difficile. Però vivo anche, e mi sento di parlare a nome di un po' di tutti noi di Cime di Cime, la contraddizione tra questo tema e il tema invece un po' performativo, no? Che costantemente in qualche modo mi anima, mi agita e anche in parte mi rivendico dal punto di vista dell'allenamento, della voglia di provare a fare qualcosa di più, cioè della, non so come dire, della possibilità, no, che una salita ne chiami un'altra e questa roba qua coincida con una voglia di fare sempre qualcosa di più, sempre di superare, come se fosse una sfida con se stessi, no, come un luogo comune detto, però in parte è vero. La vedete sta contraddizione, perché mi sembra di capire che siete, cioè frequentate molto la montagna, non so come dire, avete parlato di alpinismo, di arrampicata, poi vi chiedo anche qual è l'attività che vi piace di più, perché è una curiosità, però non so come dire, io la vivo un po' questa roba qua, e così è una contraddizione o la teniamo insieme rispetto invece alla possibilità di allargare sempre il più possibile le iniziative, le cose, le uscite?
Allora, secondo me io non ci vedo nessuna contraddizione, nel senso che la nostra idea, quando dico andare in montagna in maniera inclusiva, io non vuol dire che bisogna per forza andare in una falesia che vada dal quarto all'8C+, così tutti possiamo, siamo tutti felici che ce ne saranno due in tutto il Piemonte. Oppure bisogna per forza andare a fare una gita di alpinismo che preveda un canalino nord a 45 gradi e un pianoro in piano per i principianti. L'idea è quella che ognuno va con le sue capacità, con la sua forza, con la sua volontà, e poi ci si vede tutti assieme dopo. È proprio il contrario, cioè noi quando cerchiamo di organizzare le cose non è una roba dove andiamo tutti assieme, ognuno va a fare quello che si sente, quello che ci accomuna è la birra dopo. L'idea è quella di creare tanti gruppi, ognuno va secondo, la cosa per me importante è che ognuno sappia riconoscere i propri limiti, cioè non bisogna per forza andare nello stesso posto, si va ognuno per i fatti propri e poi ci si vede tutti assieme a festeggiare. Poi certo, è ovvio che non puoi sbronzarti fino alle 5 del mattino tutte le sere se il giorno dopo vuoi fare il grado, però l'idea è di non sentirsi obbligati né a scegliere l'una né l'altra cosa, ma di andare secondo quello che non è da meno andare a fare il pendio in piano e il canalino a 45 gradi, ma che tu sei libero di fare quello che preferisci.
Sì, la questione, per come la vedo anch'io, è che quello che dici tu non è in nessun modo in contraddizione, nel senso una cosa non esclude l'altra, nel senso che può esserci la domenica in cui uno si vuole fare la performance e si va a fare la gita più impegnativa, gruppi stretti in maniera individuale, e c'è la domenica che invece ha piacere di passarla in gruppo o in un contesto più semplice, nel senso non è limitarsi a un unico modo di affrontare la montagna, lo sport, la disciplina. Il punto di essere inclusivi è quello di accettare la differenziazione anche e i vari stili che uno ha di affrontare la disciplina, lo sport in generale, che non sono automaticamente uno in contrasto, un modo in contrasto con l'altro. Noi stesse variamo su questa cosa qua. E quindi diciamo che un po' trovare l'equilibrio delle cose è quello che rende forse la cosa sana, la cosa divertente.
Sì, cioè secondo me, cioè, per me quello che, allora mettiamola così, cioè, la cosa che racconti sulla contraddizione a me capita spesso di viverla, nel senso che mi trovo molto spesso a scalare con gente molto più forte di me. Io non ho l'ansia della prestazione, non ho l'ansia di fare il grado, però quella roba lì la vivo perché ci sono circondata. No, io non ho ansia di fare il grado. Papà che... Certo. No, cioè la vivo perché comunque spesso sono circondata da persone abominevolmente più forti di me, che invece quell'ansia lì ce l'hanno. C'è gente che cerca di alzare il grado, piange se non riesce a chiudere il tiro duro che voleva fare, che passa tutta la sera a fare quella roba lì, io la vivo. Poi questo, vabbè, lo dico da filosofo che si fa dei pipponi su qualunque cosa, spesso ho l'impressione che quell'ansia lì di fare il grado sia la manifestazione di un altro malessere, no? Che sia quel costante cercare di sfidarsi da soli, in realtà sia per cercare delle conferme di qualcosa che non stai trovando da un'altra parte.
Ma no, io su questo non sono d'accordo con te, nel senso che lo sport in automatico, qualunque tipo di sport tu faccia, comunque in automatico ti porta a voler per forza superare i tuoi limiti, andare avanti. Quello che io ci tengo è che non venga detto a nessuno che ah, ma se scali sui quinti tanto vale non scalare. Però se vuoi andare a fare una via lunga devi per forza alzarti alle 4 del mattino perché altrimenti becchi code e non vai a scalare. Cioè, quello in parte è vero che a volte ti trovi a doverlo fare, però vorrei far passare l'idea che non esiste solo quello.
Sì, okay. che si può alzare il grado in modo sereno, cioè puoi scalare un po' sopra il tuo limite per divertimento, perché è divertente, ma si può fare in modo molto più tranquillo, cioè deve esserci un modo per migliorare senza che ti crei del malessere se non funziona.
Ripeto, poi c'è il momento in cui uno ha bisogno e ricerca il momento di performance perché lo fa stare bene, quindi ricercare di alzare i propri limiti. C'è il momento in cui uno invece a piacere di viversi il momento più per la compagnia che non per la prestazione. Diciamo che noi poi non creiamo un format che è presente tutti i weekend e si organizza qualcosa tutto l'anno in costante. Quando facciamo gli eventi cerchiamo di promuovere alcune tematiche parallele e anche un po' diverse dal solito. Nella quotidianità, nell'anno sportivo che viviamo, ognuna segue le proprie, ascolta le proprie volontà del momento e sceglie liberamente se dedicarsi, come dedicarsi al proprio piacere, quindi puntando magari il giorno sulla prestazione, sull'alzare il proprio livello perché è in uno stato mentale piacevole per farlo, o appunto il giorno che decide di puntare alla mangiata.
E se posso vi rompo di nuovo le scatole? Vabbè, non è che sia necessario avere dei riferimenti, però io che sono noioso ve li chiedo. Tutto quello che avete raccontato adesso mi fa pensare tanto a certe cose che ne so, erano uscite già negli anni 70 con Carlo Possa, tutto il giro della pace con l'Alpe, il mondo diciamo dell'arrampicata nella zona dell'Appennino, nella zona della Pietra di Bismantova, o comunque un po' di cose che già anche gli alpinisti della Val di Mello avevano tirato fuori, cioè la volontà proprio di in montagna si possono fare una marea di cose tutte belle che vanno dallo sdraiarsi sul prato, fare l'amore eccetera e salire alla cima e divertirsi. Avete voi dei riferimenti o tutto quello che avete costruito voi tra di voi è così spontaneo, più frutto di magari anche del vostro mondo culturale torinese, universitario, di vita vissuta?
Più che riferimenti, diciamo, quello che le tematiche a cui ci ispiriamo, ecco, vengono fuori proprio dalla nostra quotidianità, quindi come un po' abbiamo raccontato, dal chiacchierare dei nostri problemi a come viviamo il momento palestra, il momento outdoor, il momento personale. E quindi lo spunto principale non sono magari riferimenti cioè riferimenti che possono essere storici, alpinistici, di tematiche come hai raccontato tu, ma è proprio il nostro mondo. Siamo noi i primi riferimenti e le prime ispiratrici delle nostre tematiche. No,
diciamo che secondo me i riferimenti li abbiamo trovati quasi, non si possono chiamare riferimenti se sono arrivati postumi, ma diciamo che una volta creato, immaginato questo nostro format, abbiamo scoperto di non essere in realtà isolate, ma che persone che organizzavano attività in qualche modo simili alle nostre c'erano, e penso alle High Heels, che sono un gruppo di sono due ragazze che sono un gruppo che organizza, sono un'associazione sportiva che organizza biciclettate, gite in barcavela, e loro ci hanno trovato sui social e ci hanno contattate perché hanno un progetto che in un certo senso è simile al nostro, più strutturato, probabilmente sul corso, hanno istruttori veri e propri, però la loro la vivono come noi e le abbiamo trovate solo dopo. E altrimenti secondo me l'unico nome che mi viene in mente è quello dei Cordon Bleu, che sono un gruppo praticamente, allora vabbè, qua purtroppo devo citare dei posti piemontesi che magari non tutti conoscono, ma in Piemonte c'è un posto celebre che è Striature Nere, dove vigeva il chiodo lungo e il grado stretto durissimo,
ma lungo.
Molto molto lungo, e non a tutti piace lungo, e
di solito ci piace lungo, ma lì no,
esatto. E subito sopra la generazione di arrampicatori successiva, chiamata Cordon Bleu, ha invece chiodato Terrazze di Avalon, che è una falesia molto abbordabile per tutti, quindi diciamo che forse se dovessimo riconoscerci in qualcuno, il Cordon Bleu come movimento sportivo che punta all'arrampicata sicura anche per principianti, potrebbe essere sì, un riferimento storico, l'unico che mi viene in mente.
Sì, perché cioè, se ci chiedi se abbiamo in mente nomi di grandi alpinisti di cui ci sentiamo in qualche modo influenzate, a me non viene in mente, cioè... Posso dirti che mi piace guardare le robe con Lynn Hill che scala, però non direi che siamo ispirate da cose particolari.
No, anche perché appunto, cioè, proprio non... abbinando a quello che è lo sport, una tematica un po' differente, nel nostro caso che poi della sessualità, magari non è una cosa che abbiamo riscontrato così diffusa nel mondo dello sport, quindi le ispirazioni arrivano da tematiche trasversali ma che fanno parte della nostra quotidianità, in primis nel parlare tra di noi vengono fuori problematiche, magari paranoie, blocchi che ci forniscono gli spunti per parlarne ancora di più, sdoganare appunto una serie di tabù nell'ottica di sentirsi liberi di parlarne in prima, anche in quegli ambienti dove si è sempre solo parlato di sport. Lo sport di solito è un ambiente in cui si parla dello sport che si fa, spesso è così. Noi lo usiamo come un ambiente anche per fare altro, per parlare e promuovere di altre tematiche.
Poi di gente che anche i nostri festival il grado ce l'ha e lo fa.
Certo, come dicevamo prima, una cosa non esclude l'altra.
Esatto, una cosa non esclude l'altra, anzi.
Vabbè, se vi capita leggetelo La pace con l'alpe.
Vabbè, l'ho appunto lì così.
Io volevo invece, anch'io sono noioso come Fanny, e volevo quindi proporre subito un passo indietro sulla questione affrontata prima. E è piacevolissimo il tentativo dello sfatare il tabù dell'ansia da prestazione a livello sportivo, questo è, sia da una parte che dall'altra, sia per quelli che vogliono spingere quelli che non. Però io mi chiedo questo, la questione, come dire, la multidisciplinarità nel mondo della montagna, a parte ad attività prettamente sportive, in cui questo ragionamento calza a pennello, ha anche delle attività che non sono puramente sportive, la parte alpinistica, a cominciare dalle vie di più tiri e più in su. E quindi io mi chiedo, esiste evidentemente una certa secolarizzazione dei ruoli all'interno di queste attività? Esiste il primo di cordata? È un ruolo che esiste e che serve e funzionale all'espletamento della salita, dell'attività che uno vuole fare. Aumenta se non proprio il piacere dell'attività stessa, ma lo rende possibile e sicuramente lo rende un pochino meno pericoloso. Come ci poniamo da questo punto di vista qua? Non sono ruoli scelti, non sono sindacabili da un certo punto di vista. Anche qua ci vedo forse una piccola spazio di dibattito, che è importante che ci sia perché non
non c'è mai stato da nessuna parte, si è mai sentito.
No, allora quello che dici da un lato è vero, nel senso che hai citato un ambiente tra l'altro che è molto quello alpinistico d'alta montagna, dove il fumo di cordata rappresenta o in alcuni casi una figura professionale che può essere una guida o comunque il più esperto della situazione, che trasmette sicuramente una sensazione di sicurezza che trasmette ai compagni di cordata. Diciamo che rispetto a quanto raccontato, noi non siamo a promuovere quel tipo di attività, nel senso non promuoviamo dei corsi, non abbiamo dei ruoli per proporci da prima di cordata che poi sia l'alpinismo ma su altre cose, quindi da prima di, ma l'obiettivo è invece quello di creare un ambiente, perché poi come dicevi tu c'è una gerarchia storica di ruoli che fa sì che qualcosa ti trasmetta più sicurezza per magari poi emergere anche a livello di prestazione. La nostra idea è quella di creare un ambiente più di base falesia, diciamo così, quindi più semplice da un punto di vista di prestazione o di difficoltà di ambiente, che invece agevoli lo star bene tutti. Quindi non c'è una questione di difficoltà, perché noi non abbiamo quel tipo di competenze. E quindi possiamo concordare su quanto dici, ma non sono tematiche che...
No, cioè proprio banalmente nella banalità delle cose che ci capitano, noi cerchiamo di alternarci. Cioè come metafora e come, esatto, come cosa che di fatto succede, come metafora noi in cordata ci alterniamo sempre. Cioè non c'è mai uno che ci traina. Poi è ovvio che in certi ambienti ti affidi un po' alla persona che ha più esperienza, però è sempre nell'ottica di condividere quelle esperienze, mai nell'ottica di... essere l'unico che ti tira su.
Quelle che sono le nostre esperienze, anche solo di vie lunghe, in cordata, 2-3, è proprio quello di avere un equilibrio di cordata che permetta a tutti i membri della cordata di scalare con piacere, senza sentirsi trasportati e senza sentirsi in peso di trasportare gli altri.
Diciamo che la nostra idea è quella di andare a fare gite, vie, qualche cosa dove ognuno sarebbe in grado di essere il primo di cordata della situazione.
Cioè, sì,
nessuno si fa portare da... La nostra idea è quella che non devi farti, tu non, in montagna non devi farti portare da un altro. Vabbè, se vuoi andare a fare una cosa particolare, prendi una guida ovviamente, ma se vieni con noi devi essere in grado di portare te stesso nel posto in cui vai.
Sì, fino ai tuoi limiti.
Cioè questa è una roba di cui abbiamo parlato tante volte tra di noi, che ci dà molto fastidio osservare nelle persone che è... quell'abitudine a essere sempre con qualcun altro che si occupa di gestire la situazione, che tu sei quello che si sa portare, c'è uno che ha tutto sotto controllo e tu dopo un po' ti adagi in quel ruolo lì in cui non sei tu in prima persona che devi farti le domande su quel nodo l'ho fatto giusto, quella sosta è fatta bene. E proprio a volte, ma questo al di là di alpiniste bollenti, proprio come fastidio umano siamo un po' contrarie a lasciarsi andare, a lasciarsi portare, siamo molto a favore del autonomizzati. Cioè, ti insegno delle cose, devo insegnarti delle cose senza prendermi responsabilità vere, ma vai, prova, fai, abbassa il grado, ma prova a fartelo tu.
Esatto, l'idea nostra è quella, piuttosto che andare a mungere su tutto una via attrezzata da qualcun altro di più forte,
abbassa il grado
e vai. È un po' la mestra come discorso, no? Visto che devo citare qualcuno di storico, mi dice sbagliato farsi portare da altre persone, tu qualunque attività faccia, in montagna specialmente, devi essere guida di te stesso.
Sì, ogni tanto che siano state portate, se no non si impara, però autonomizzati, impara.
Sempre con l'idea di, se siamo state portate, sempre con l'idea di imparare per poi farlo in autonomia, mai con l'idea di mi faccio portare, la seconda cosa mi faccio portare da qualcun altro, no.
Anche perché poi ci finisci molto incastrato in quel ruolo, cioè di persone, io conosco persone tremendamente forti che hanno avuto una crisi alla prima via lunga senza il tizio più forte che mi porta di solito, o di persone che in falesia si adagiano sullo scalare su un tiro che ti monta qualcun altro, no, vai, prendi, fai, prova. Questa è proprio una roba a cui mi sembra che teniamo sempre molto.
Ma sì, io ho sempre pensato che comunque la montagna fosse un incredibile spazio e una palestra di libertà, proprio perché ti fa capire che la libertà non è gratis, non è regalata, ma te la conquisti aumentando le tue competenze e la consapevolezza di quello che stai facendo. tu sei libero di fare quello che vuoi nel limite di quello che hai imparato a fare. E secondo me è una delle cose interessanti che si potrebbero portare, si dovrebbe provare a portare giù dalla montagna e portarlo in città.
Sì, sono d'accordo in questo senso, anche in ottica un po'... Noi non siamo istruttrici, ovviamente, non possiamo, e ci teniamo a sottolinearlo ogni volta che andiamo. Io, se tu non hai mai scalato, ti faccio provare volentieri, ti monto un tiro e te lo faccio fare da due volte. Dopodiché o impari oppure andrai con qualcun altro. Cioè, così sembro amante inclusiva, no?
No, ma è proprio il discorso che facevi tu, cioè di ottenere la libertà, cioè conquistati i tuoi spazi di libertà imparando a fare le cose, quindi non è non essere inclusivi, ma è aiutare.
No, ma io sono perfettamente, cioè è una cosa un po' complicata, e di come sia diverso interpretare appunto la libertà in montagna rispetto a interpretarla ai Murazzi, una sera ai Murazzi.
È il do it yourself del punk hardcore alla fin fine, nel senso costruisciti tu la scena, fai tu le cose che vuoi che avvengano come vuoi che tu, vabbè, sì, adesso ho detto troppo coinvolto, però
prima di prendere un grado impara a fare le soste,
cioè, perché poi alla fine è quello che ti dà soddisfazione, no? Cioè penso che a tutti piaccia farsi il tiro da primo e tirare sugli altri.
A me no, mi sembra di più.
Ogni tanto.
Non tanto, non è la mia passione.
Ma no, a me piace, dove mi sento confidente. No. È bello vuotare anche i ruoli, diciamo così, quindi imparare a quali sono le sensazioni e cosa bisogna gestire, cosa si può provare a fare o a spingere nei vari ruoli, secondo me è importante.
Non andare... No,
è anche giusto, in questo momento ci sto di più con la testa e vado io, in questo momento ho bisogno di un aiuto, vai te.
Cioè. Ma certo, quello c'è la variabilità tra un giorno e l'altro, capita, il giorno... Noi li chiamiamo...
Sì, ma anche nello stesso giorno.
Gravity Day e i High Gravity Day. Low Gravity Day sono quelli in cui la gravità non esiste, vai su e neanche te ne accorgi. Quando è High Gravity Day, la gravità aumenta.
Diciamo che è importante ascoltarsi, capire se è una giornata, se è una giornata o no, e in maniera molto serena se lo si può liberamente dichiarare senza sentirsi automaticamente
però non
meno pesante o quant'altro. Viceversa, si può... veramente comunicare che può essere il giorno sì e quindi si vuole,
però non deve diventare un'abitudine, non può essere un state of life like Gravity Day, nel senso se una volta capita che non passi ti smonto il tiro, due volte va bene, se diventa che ogni volta che si va a fare qualcosa bisogna portarti poi giù,
no, poi c'è...
va bene.
No, c'è anche il discorso molto serio, io voglio andare in gita con persone che se mi capita qualcosa sono perfettamente autonome, cioè non... Infatti voglio la sicurezza
che... della cordata, come dicevamo prima, è i vari ruoli.
Però non c'è niente di male ad abbassare il grado, abbassare il livello di quello che si fa per riuscire a farlo in autonomia. Questo un po'.
Va bene, io sono molto contento di questa chiacchierata perché non capita spesso nelle nostre puntate, sono uscite tematiche abbastanza vicine a quelle che sono della nostra redazione, siamo un po' riusciti a esprimere cose di cui chiacchieriamo anche, anzi siete riusciti a esprimere cose di cui noi magari tante volte chiacchieriamo per i cazzi nostri, ma riusciamo poco a farle uscire in trasmissione, quindi sono abbastanza contento, mi piacerebbe se rimanessimo in contatto anche sulle vostre future attività, insomma proviamo un po' a sentirci anche semplicemente per dire in trasmissione che fate questa o quell'altra cosa. Vorrei dire che abbiamo spostato l'annoso dibattito se l'alpinismo è uno sport o no, secondo me stasera l'abbiamo un po' spostato verso il no, non lo è. È un'attività, è tante cose, forse non è uno sport. E non vi vedo d'accordissimo.
Diciamo che lì si aprirebbe il dibattito su cosa si intende per sport.
Sì, cioè
chiaro, non è una roba a cui bisogna dare una risposta, è una roba di tensioni.
Secondo me fare sport non vuol dire per forza superare i limiti dell'umana capacità. E secondo me fare sport può anche voler dire godersi una bella giornata facendo dell'attività fisica che fa star bene. È sempre sport, per me rimane sport, anche se non ho fatto la performance della vita.
Secondo me se fai fatica hai fatto sport. Cioè hai fatto fatica.
Quindi anche il trasloco è sport.
Trasloco e sport, ragazzi.
Qua c'è un grande allenamento.
Qua siamo tutte le traumologi recenti, il trasloco e sport.
Precisamente. E anche sport lì, meno male, fanno di cordata.
Va bene.
Anche nei traslochi.
Sì, perché qui la cosa bella di cui siamo accorti in questi mesi è che fare il trasloco è una roba orrenda, una roba imbarazzantissima, perché ti vergogni a chiedere aiuto a qualcuno perché lo sai che è un'attività davvero di merda e che stai chiedendo una roba infame a qualcuno. E alla fine le persone a cui chiediamo di fare i traslochi sono queste, no? Cioè,
no. Viene poi da sera.
Effettivamente se lo vendi come una bella giornata di sport, portare su pacchi, magari la gente viene. Però lì manca la ricerca del piacere, perché quello proprio...
Alla fine troviamo sempre un modo per la mangiata per...
E io sono costretto a farvi la domanda finale di Cime di Cime, che è dove il nostro ospite è chiamato a consigliarci un vino da stappare, una via da ripetere e un libro da leggere.
Cosa scegliete?
Da ripetere è la...
È vero, lo spiego, no, da ripetere, sì, dai, no.
Anche la rossa vampiro,
no, ragazzi, no, via da ripetere, io dico la mia, poi la dibattito, per me la via da ripetere resterà sempre per sempre lo spirito, lo grigio, Albus,
Michelin, noi siamo grandi fan, siamo grandissime fan
degli Spit Blu, perché se trovate lo Spit Blu in Piemonte, garanzia di qualità,
perché ci piace il chiodo lungo,
no, sulla placca.
Ci piace la placca e ci piace il chiodo un po' lungo.
No, sì, lo spigolo grigio secondo me è una delle vie, è una via bellissima che c'è al Bourset, quindi in Val Chisone. Ed è una via con 6A massimo, credo, obbligato 6A, una via sui 6A, chiodata molto lunga, ma facilmente integrabile, quindi è bello anche se uno vuole iniziare a fare trad, lì hai sempre la possibilità di metterti con calma, piazzare qualche friend e qualche chiodo che comunque ti dà una bella rilassatezza mentale, c'è, e quindi via, secondo me, gioiello, didattica, bellissima.
Il vino da stappare?
Per me un classico Nebbiolo.
Nebbiolo. Piemontesi fino all'osso.
Ma tu sei baldostana, non lo so, però
Nebbiolo.
Qual era l'ultima domanda?
Libro da leggere.
Dobbiamo considerare che questo è sexual.
Vabbè, libro da leggere, allora.
Coerenti con la nostra...
Io ne ho una idea. Mi piace molto da consigliare la Tristi Bollenti, però non ne abbiamo mai parlato. Allora, il mio consiglio è un fumetto che si chiama I sentimenti del principe Carlo, che parla di amore, sesso e della roba che a me ha aperto gli occhi sul sesso. Cosa di cui non avevamo mai parlato tra di noi, quindi questo è proprio così, a gamba tesa. È sempre sesso.
Beh, io ne consiglio di Montagna invece, che è primo di cordata, di cui purtroppo non ricordo il titolo dell'autore, ma era pubblicato con la collana Libri di Montagna.
Frison Roche.
Secondo me è quello un libro di alpinismo storico, che è uno dei miei libri preferiti in assoluto, della montagna, credo.
Va bene, grazie mille anche per questi ultimi suggerimenti, grazie soprattutto per la bella chiacchierata che abbiamo fatto questa sera. Noi Cime di Cime vi salutiamo, siamo Tommy, Mattia, Michele, Lorenzo, Masa, stasera hanno con noi le Alpiniste Bollenti, Jay Fanni lancia l'ultimo pezzo e ci sentiamo presto, grazie mille a tutti e a tutte.
Grazie. Chiudiamo. A voi. Ciao.
Ciao, grazie. Chiudiamo molto coerentemente con Declare Independence di Björk. E vai.
Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you.
Flag, raise your flag.